Che bello! Che bello che... Mara, si sente? Si sente, sì. Oh, che bello! Allora è bello che questa mattina ci sia la solita caggiara prima di cominciare, sapete perché? Sono già due incontri che c'è un'aria mesta, un'aria moscia, sia durante l'incontro e anche purtroppo durante l'Eucaristia, perché è l'effetto terremoto, siamo tutti un po' turbati, un po' scossi. Pensate che la scorsa domenica l'incontro, vedete prima di iniziare c'è sempre un po' di brusio, c'era un silenzio, tant'è vero che ho dovuto dire alla gente, dico, oh, potete parlare un po', eh? Beh, oggi invece vedo che si sta già recuperando e speriamo anche soprattutto per la messa, perché le nostre Eucaristie, voi sapete, hanno sempre quel carattere festoso, gioioso, e vedere queste messe mosce ci dispiace. Ma purtroppo il terremoto ci è entrato dentro, lo sentiamo anche quando non c'è, quindi questi sono gli effetti. Allora, detto questo, buona domenica, benvenuti a tutti, grazie per la vostra partecipazione, come sempre salutiamo gli amici più lontani, abbiamo un gruppo che viene addirittura dal Veneto, da Treviso, ha sfidato il Nebbio e tutti gli altri amici, gli amici che sono collegati in diretta, ci abbiamo Luce Tommasi, la giornalista che conoscete, che ogni mese ha preso un'ottima iniziativa, ha detto non tutti possono seguire un incontro di un paio d'ore sul Vangelo. Allora riassumiamolo in 10 minuti, quindi lei viene, fa delle riprese e l'incontro viene riassunto poi in un'intervista di soli 10 minuti che poi potete trovare nel nostro sito su YouTube. Allora, prima di iniziare alcune indicazioni sui prossimi impegni, per chi vuole partecipare all'Eucaristia della notte di Natale è sempre alle ore 23, con l'accortezza di venire con moltissimo tempo d'anticipo. Quest'anno abbiamo pensato, e penso che sarà possibile, mettere un gazebo anche fuori della chiesa, quindi le persone che non c'entrano in chiesa potranno stare fuori al freddo, però passeremo alla fine un punch per tutti quanti. Un punch per tutti quanti. E il prossimo incontro mensile a gennaio, voi sapete che si salta sempre una domenica perché a ridosso delle feste, quindi a gennaio non sarà la prima domenica del mese che coinciderebbe con l'uno, ma l'8 gennaio, quindi il prossimo incontro sarà l'8 gennaio. Giù nella cappellina, vedete, è stata allestita un mini mercatino di Natale, è per aiutare una suora missionaria della Tanzania, chi vuole può contribuire. C'è, come ogni anno, Angela e Francesco Flamini ci regalano questo calendario con del nostro centro, quest'anno abbiamo messo tutte le icone del centro, e poi è uscita la nuova edizione di Nostra Signora degli Eretici, e su questo libro si è basata una trasmissione che sta trasmettendo TV 2000, titolata I Misteri di Maria, e le prime due puntate sono state girate prevalentemente qui da noi, la prima è andata già in onda l'8 dicembre, la seconda non sappiamo ancora, ce lo diranno, sarà i primi di gennaio, comunque se state collegati con Facebook o sul sito noi mettiamo tutte le indicazioni. Dunque, come sapete a novembre abbiamo fatto soltanto un incontro a causa del terremoto, quindi molti non c'erano. Allora adesso, prima di continuare la lettura del Vangelo, facciamo un breve riassunto di quanto Riccardo già aveva spiegato, ma non tutti c'erano. Allora, siamo al capitolo 9 di Marco, dal versetto 31, è il secondo annunzio della passione. Nel Vangelo ci sono tre, chi viene qui, ma ogni volta dobbiamo sempre ripetere alcuni elementi per le persone che si sopraggiungono per la prima volta. Il numero 3 nella simbologia ebraica non ha valore aritmetico, ma qualitativo, cioè significa quello che è completo. Allora Gesù per 3 volte, dall'annunzio della passione, che non significa che 3 volte secondo i numeri 1, 2, 3, ma sempre lui ha annunziato quale sarebbe stato la sua fine, ma da parte dei discepoli c'è l'incomprensione. Tutte le volte che Gesù annunzia il suo destino, con i suoi discepoli scoppia sempre un incidente, un'incomprensione. Questa volta, allora capitolo 9 di Marco, versetto 31, Gesù dice loro che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. Perché adopera questa espressione, il figlio dell'uomo? Perché è questo che fa paura alle autorità religiose. Se Gesù avesse detto il Messia, cioè il Cristo, beh, il Messia è uno, una volta che l'hai ammazzato, stiamo tranquilli. Ma il figlio dell'uomo, è una formula biblica, che indica l'uomo che ha la condizione divina. Ma avere la condizione divina non è un privilegio esclusivo di Gesù, ma una possibilità per tutti coloro che la colgono. È questo che preoccupa le autorità religiose, perché le autorità religiose devono tutto il loro essere dell'istituzione religiosa sul fatto che sono riusciti a separare Dio dagli uomini. Dio è lontanissimo, gli uomini non possono avvicinarsi a Dio e hanno bisogno di ricorrere all'istituzione religiosa, ai sacerdoti, al tempio, al rito, al culto. Se, come Gesù sta annunziando, questa immagine è un'immagine falsa, costruita dai sacerdoti per il loro interesse, perché il Dio di Gesù non è un Dio lontano, è un Dio non solo vicino, ma un Dio che chiede ad ogni persona di essere accolta nella sua vita, tutto quell'apparecchio che è l'istituzione religiosa si va a far benedire, ecco il pericolo. Allora Gesù dice che questo sarà odio dell'istituzione religiosa. Ebbene, Gesù più chiaro non potrebbe essere, ma il versetto 32, l'Evangelista dice, ma essi non comprendevano queste parole. Attenzione! Non è che non capiscono, perché Gesù più chiaro non poteva essere, addirittura la terza volta dirà, vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato. Gesù non è che parla per parabole, parla chiaro. Come mai non capiscono queste parole? E l'Evangelista continua, e avevano timore di chiedergli spiegazione. C'è qualcosa che non quadra. Se non capisco, chiedo spiegazione. Non è che non capivano, avevano capito benissimo. Ma avevano paura che Gesù confermasse quello che loro avevano capito, cioè addio sogni di gloria, addio sogni di successo. Al versetto 33, scrive l'Evangelista, giunsero intanto a Cafarno, è la terza e ultima volta che Gesù ritorna in questa cittadina sul lago di Galilea, dove aveva preso dimora, da lì era partito girando per lungo, per largo, per tutta la Galilea, andando anche in terra pagana. Poi, dopo questo episodio, la lascerà definitivamente per andare in Giudea. Giunsero intanto a Cafarno e quando fu in casa, allora immaginiamoci la scena, la casa palestinese è minuscola, pochi metri quadrati, quindi piccola, e Gesù seguito con i 12 discepoli, quindi stanno proprio gomito a gomito. Li interrogò, di che cosa stavate, di che cosa discorrevate lungo la strada? Quando leggiamo e interpretiamo il Vangelo, come facciamo? Ci lasciamo guidare da quelle che sono chiavi di lettura che l'autore, l'Evangelista, mette nel brano che ci aiutano a comprendere cosa significa, cosa sono queste chiavi di lettura. Fa parte dello stile letterario dell'epoca, dove quando si usa una formula o una parola ha sempre lo stesso significato. Allora qui l'Evangelista, scrivendo lungo la strada, ci dà già una chiave di lettura. Perché? Nel capitolo 4, nella parabola del seminatore, Gesù aveva detto il seminatore semina il seme lungo la strada. Arrivano gli uccelli e lo prendono, quindi il seme non fa manco in tempo ad arrivare in terra, che già viene portato via. E Gesù stesso, commentando poi l'episodio, dirà, commentando lui stesso la parabola, dice il seme è la parola e gli uccelli sono il Satana che la raccoglie. Il Satana nel Vangelo è immagine del potere. Allora Gesù sta dando un'indicazione molto, molto preziosa, precisa e chiara, che va presa seriamente, che è questa. Tutti coloro che in qualche maniera gravitano nella sfera del potere sono refrattari al suo insegnamento. Quelli che detengono il potere, è chiaro che non ne vogliono sapere di un messaggio che invita a servire anziché dominare. Quelli che, ed è il caso dei discepoli, ambiscono al potere, ambiscono a salire, ad essere più degli altri. Il messaggio di Gesù è una minaccia alle proprie aspirazioni e la categoria più tragica, drammatica, è i sottomessi al potere che vedono nel messaggio di Gesù un attentato alla sicurezza che la sottomissione al potere dà. Il fascino del potere cos'è? È che ti toglie la libertà, però ti dà la sicurezza, tu basta che obbedisci. Allora il fatto che l'Evangelista scriva qui lungo la strada fa comprendere che è questo il motivo che li rende refrattari all'insegnamento di Gesù. Perché Gesù più chiaro non poteva essere, perché non capiscono? E infatti, commenta l'Evangelista, ma essi tacevano. Il verbo tacere in Marco è sempre negativo, l'ha già adoperato per i farisei. Lungo la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Ecco il motivo che accompagnerà tutto il Vangelo. I discepoli sono animati dall'ambizione, divorati dalla vanità di essere al di sopra degli altri e dall'inizio alla fine continuano sempre a litigare, a discutere tra di loro per sapere chi è il più importante. Non so come ci possiamo immaginare l'ultima cena di Gesù, non è certo quella immagine serena, tranquilla che Leonardo ed altri artisti ci hanno trasmesso. Nel Vangelo di Luca c'è scritto che appena Gesù ha dato se stesso come pane e vino, scrive Luca, e scoppiò tra loro una discussione per sapere chi tra di loro era il più grande. Ma com'è possibile questo? E Gesù aveva detto, ma io sono qui con voi non come colui che viene servito, ma come colui che serve. Ecco allora perché sono refrattari al messaggio di Gesù, sono divorati dall'ambizione. Allora l'Evangelista, scrivendo queste cose, non vuole riportarci tanto una cronaca di 2000 anni fa, quanto dei moniti per la comunità e per i credenti di tutti i tempi. Attenti che se siete divorati dall'ambizione, dalla vanità, dalla vanagloria, dal voler essere al di sopra degli altri, siete refrattari all'insegnamento di Gesù. Lo ascoltate, ma non lo capite. Quindi, scrive l'Evangelista, avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, quando leggiamo il Vangelo, ogni particolare che a noi per la comprensione dell'episodio può sembrare indifferente, che Gesù adesso quello che sta per dire l'avesse detto in piedi o seduto, per noi è lo stesso, non così per gli evangelisti. Ogni particolare ha il suo significato, perché il sedersi è la postura, la posizione del maestro quando insegna. Quindi quello che adesso Gesù sta dicendo non è una risposta occasionale ai suoi dodici, ma è un insegnamento per la comunità cristiana di tutti i tempi. Allora, sedutosi, chiamò i dodici. Perché l'Evangelista adopera il verbo chiamare? Abbiamo detto è una casa palestinese, una casa minuscola, e Gesù con i dodici discepoli saranno stretti in questa casupola. Perché Gesù li deve chiamare? Qui l'Evangelista avrebbe dovuto scrivere, e Gesù disse ai discepoli, sono lì, sono di fronte, gomito a gomito. Se io mi devo rivolgere alle persone qui che sono in prima fila, non è che li devo chiamare. Chi è che chiamo? Chiamo le persone che sono lontane. Allora l'Evangelista ci sta dicendo che questi dodici accompagnano Gesù, ma in realtà non lo seguono, gli sono lontani, perché seguono sogni di ambizione. Allora Gesù chiamò i dodici e dice loro, se uno vuole essere il primo, Gesù esclude che nella sua comunità ci siano progetti e ambizioni di grandezza. Loro hanno discusso chi è il più grande, Gesù lo esclude tassativamente. Nella sua comunità nessuno può essere più grande degli altri, ma c'è la possibilità, che ammette Gesù, se uno vuole essere il primo. Il primo significa il più vicino a lui, quello che ha portata di mano. Quindi, al di sopra degli altri, nessuno, l'idea di grandezza. Ma i più vicini a lui, sì. Dice, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti. Per essere vicini a Gesù, bisogna mettersi dietro tutti gli altri. Per qual cosa? Per quale atteggiamento? E il servitore di tutti, non il servo. In greco si distingue tra servo e servitore. Il termine adoperato dall'Evangelista, servitore, in greco è diaconos, da cui deriva il termine che tutti quanti conosciamo, entrato nella lingua italiana, diacono. Il servo è colui che è obbligato a servire, il servitore è colui che volontariamente si mette a servizio. Allora Gesù esclude tassativamente, nella sua comunità, idee di grandezza, di superiorità, al di sopra degli altri. Però ammette che ci siano persone che siano i primi, i più vicini a lui. Come si è i primi, i più vicini a lui? Mettendosi per ultimi a servizio di tutti gli altri. Quindi Gesù elimina completamente questa immagine di vanità, di ambizione, di grandezza che hanno i suoi discepoli. Se ai 12 li ha dovuti chiamare, appunto perché non sono distanti fisicamente, lo sono interiormente, l'Evangelista scrive «è preso un ragazzino». Preso significa che è a portata di mano. Qui il termine molti traducono bambino e quindi dà adito all'immagine romantica di Gesù e i bambini, nulla di tutto questo nei Vangeli. Il termine adoperato dall'Evangelista significa un ragazzo dell'età circa di 12 anni che per importanza è l'ultimo nella società. Potremmo tradurre, per un termine comprensibile nella nostra cultura, un garzone, che è il garzone di bottega. È quello che per età è il più piccolo e per importanza non vale niente. Non viene consultato nelle decisioni dal padrone. Quindi è colui che serve e non vale niente. Questo garzone o ragazzino che prende Gesù è immagine del vero seguitore di Gesù. E preso un ragazzino, lo pose in mezzo. In mezzo è sempre il luogo dove sta Gesù. Gesù è al centro della comunità. Adesso ci mette questo ragazzino e abbracciandolo significa identificandosi con lui, disse loro, chi accoglie uno di questi ragazzini, garzoni, nel mio nome, di questi, quindi non sono i bambini, sono i componenti della sua comunità, che hanno capito l'atteggiamento del servizio, nel mio nome, cioè come se fossi io, accoglie me. La garanzia di comunione con Gesù, ce lo dice l'Evangelista Marco, è accogliere gli ultimi della società. Non stando in alto con i primi, con i potenti, ma quando si accolgono gli ultimi della società c'è la garanzia di accogliere Gesù, ma non solo. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Gesù è il punto di contatto tra Dio e l'umanità. Dio e l'uomo si intrecciano attraverso la figura di Gesù e attraverso la figura degli ultimi. Quindi quando nella nostra vita accogliamo gli ultimi, le persone che non valgono niente, lì c'è la certezza, la sicurezza di accogliere Dio stesso, Gesù stesso. Gesù sta dando un insegnamento di una grandissima importanza, ma ricordate, è il seme gettato per terra che non arriva, perché non lo capiscono, sta facendo un discorso di grande importanza, nulla fa prevedere che Gesù abbia terminato questo discorso vitale per l'esistenza della comunità e viene interrotto, è un classico. I discepoli che non capiscono e non accettano l'insegnamento di Gesù, ogni volta che gli è scomodo lo interrompono. E cosa succede? Giovanni gli disse, Giovanni è sempre presentato nel Vangelo con il suo fratello Giacomo. Stranamente questa volta è da solo, capiremo perché. Giovanni gli disse, maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non seguiva noi. Quando Gesù aveva chiamato i discepoli, li aveva chiamati perché stessero con lui, andassero a predicare e scacciassero i demoni. I demoni nella cultura dell'epoca non sono quelli che noi pensiamo diavoli e diavoletti. Il demonio significa un'ideologia che accolta nell'uomo lo rende refrattario al piano di Dio, all'insegnamento di Gesù, quindi significa liberare le persone. Ebbene, Gesù aveva chiamato i dodici perché stessero con lui, andassero a predicare e il frutto della predicazione doveva essere la liberazione degli individui. Ma loro non c'erano riusciti. L'unica volta che si sono trovati di fronte, ricordate l'altra volta, il ragazzo dopo l'episodio della trasfigurazione, non ci sono riusciti a liberarlo. Perché? Per liberare le persone bisogna essere liberi. Se non sei libero, non puoi liberare gli altri. Ebbene, qui la gravità qual è? Che non solo non riescono a liberare gli altri, ma lo impediscono a quelli che lo fanno, e per quale motivo? Sentite l'arroganza. Gliel'abbiamo impedito perché? Perché non seguiva noi. Ecco l'arroganza. Da subito, nella primitiva comunità cristiana, si è formato un gruppo che ha preteso avere l'esclusiva di Gesù. Per seguire Gesù devi seguire noi. Fuori di noi non c'è salvezza. Abbiamo detto che l'Evangelista stranamente presenta Giovanni da solo. Perché? Vuole richiamarsi a un fatto conosciuto nella Bibbia, quando Giosuè era il servitore di Mosè, c'era stata una cerimonia per il conferimento dello spirito di Mosè sopra delle persone per renderle profete. Ebbene, persone che non avevano partecipato a questa liturgia, anche su queste era disceso lo spirito. Allora Giosuè, che era zelante, è corso subito da Mosè chiedendogli: Signore mio, impediscilo. E Mosè rispose: sei tu geloso? Magari fossero tutti profeti. Quindi Giovanni è presentato solo perché rappresenta questo zelo di chi vuole avere un'esclusiva del rapporto con il suo Signore. Ma Gesù disse, e qui c'è l'apertura universale del messaggio di Gesù: non proibiteglielo. Non c'è nessuno che agisca con forza, il termine adoperato dall'Evangelista dynamis, da cui dinamismo, il termine significa energia, una forza che si può comunicare per trasmettere vita, per produrre vita. Non proibiteglielo, non c'è nessuno che agisca con forza come se fossi io e possa poi maledirmi. Gesù apre un orizzonte universale. Tutti quelli che lavorano per la libertà, per la dignità, per la crescita degli uomini, Gesù li ritiene suoi alleati. Non importa se non appartengono al suo gruppo, non importa se non appartengono alla sua comunità, non importa, ma tutti coloro che lavorano per il bene degli altri, Gesù li ritiene suoi alleati e suoi collaboratori. Chi infatti non è contro di noi è per noi. Quindi quello che giudica l'essere o no con Gesù è la qualità dell'azione con la quale si comunica vita agli altri. E poi Gesù conclude: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Qual è la ricompensa? Accogliere uno di questi ultimi della società, accogliere queste persone da niente, e accogliere Gesù. E accogliere Gesù significa accogliere Dio. Fino qui, quanto Riccardo aveva spiegato l'ultima volta. Adesso, dal versetto 42, abbiamo una pagina atroce, tremenda. Sono le parole più severe che Gesù abbia mai pronunciato contro qualcuno. È strano questo. Come mai Gesù, che è sempre di una dolcezza che potremmo definire materna, nei confronti dei peccatori, dei fuorilegge, le parole più dure, ma sono veramente dure, le usa per i suoi discepoli? Leggiamo, sono parole, quello che c'è da dire, c'è da chiedersi: come mai questi insegnamenti di Gesù sono stati anacquati, sono stati messi da una parte? E proprio quelli che nella Chiesa si rifacevano al suo messaggio si sono distinti per la vanigloria, per la vanità, basta vedere come si vestono e i titoli che amano, proprio un tradimento del messaggio di Gesù. Eppure Gesù, adesso sentiamo, ha parole tremende. Allora, il problema, l'abbiamo visto qual è, quello dei piccoli nella comunità. E Gesù dice: e chiunque scandalizza. Il verbo scandalizzare nel greco prende origine dal termine scandalon. Scandalo è un sasso che in campagna metà sta fuori del terreno e metà sotto. Sono quei sassi che uno non se ne accorge, non vede e fa inciampare. Ci è capitato a tutti, no, di inciampare su un sasso, perché non è una pietra che sta sul terreno. Metà sta sotto, un po' sporge e fa inciampare. Allora potremmo tradurre meglio, perché non è lo scandalo morale, è l'inciampo. Chi di voi è di inciampo? Uno di questi piccoli, anche qui vedete il Vangelo è stato un po' anacquato, è stata data un'ombra di romanticismo che non c'è. questi piccoli non sono i bambini. Spesso quando c'è purtroppo lo scandalo di pedofilia o altro viene citato questo testo che non c'entra niente, chi scandalizza questi piccoli, non c'entra niente, non sono i bambini. Il termine adoperato dall'evangelista in greco è micron, da cui deriva una parola che tutti conosciamo, microbo. Cos'è il microbo? È quello che è invisibile, bisogna un apparecchio speciale. Allora Gesù dice, e chiunque, sta rivolgendosi ai suoi discepoli, mi fa inciampare uno di questi microbi, piccoli. Chi sono i microbi, i piccoli? Sono le persone che non valgono assolutamente niente. Sono le persone che nella società sono invisibili, sono gli emarginati, sono i rifiutati, sono quelli dei quali noi non ci accorgiamo l'esistenza, perché non ci dicono niente, non contano niente. Ebbene, Gesù dice, se uno di voi, e qui naturalmente il discorso è quello dell'ambizione, della vanità, della vanagloria, mi fa inciampare anche uno solo di questi piccoli che credono in me, hanno creduto in Gesù. Sono questi emarginati della società, sono questi rifiuti della società, sono queste persone che la società rende invisibili, che hanno visto una speranza in Gesù e il suo messaggio. Hanno sentito parlare che c'è una comunità diversa, una comunità dove tutti vivono come fratelli. Il distintivo di questa comunità è l'amore che li lega l'uno con l'altro, condividono generosamente quello che sono e quello che hanno e vivono gli uni a servizio degli altri. Quindi per questi esclusi della società, per questi emarginati, per questa gente invisibile, questa è la speranza. C'è un modo diverso dove poter vivere. Entrano a far parte di questa comunità e trovano le stesse ambizioni, le stesse vanità, le stesse divisioni che c'è nella società. Allora inciampano, hanno perso le speranze. Pensavamo di trovare all'interno della comunità cristiana la risposta alla nostra situazione e invece, guarda, so come gli altri o peggio degli altri. Allora Gesù dice, se uno di voi mi fa inciampare, basta uno, uno di questi piccoli che credono in me, quindi hanno dato adesione a me, sarebbe meglio per lui se gli fosse messa attorno al collo una macina d'asino. Gesù non è mai abbondante nei particolari, il suo linguaggio è molto sobrio, anche quello degli evangelisti. Perché Gesù distingue una macina d'asino? Perché a quel tempo c'erano due macine. Una era la macina di pietra domestica, di queste dimensioni più o meno, che girava la donna di casa, ci metteva dentro il grano, la girava per fare la farina. Ed era già, è pietra, è pesante. Gesù no, Gesù vuole assicurarsi che sia pesantissima. Dice una macina d'asino. La macina d'asino è quella del frantoio, quindi quella enorme, quella ruota di pietra enorme, inamovibile. Dice, sarebbe meglio, piuttosto che far incadere una persona, che gli fosse messa per lui attorno al collo una macina d'asino, potrebbe bastare perché... E invece Gesù proprio, ripeto, solo le parole mi fanno venire la pelle d'oca. In Vaticano hanno sequestrato tutte le macine d'asino, non se ne trova più una. Al collo una macina d'asino e fosse gettato nel mare. Gesù è atroce. Perché questi particolari? Perché nella cultura del tempo gli ebrei avevano il terrore di morire fuori di Israele. Perché si poteva risuscitare soltanto se si era seppelliti in terra di Israele. Avevano il terrore di morire e di non essere seppelliti, perché soltanto il corpo seppellito poteva risuscitare. E soprattutto erano terrorizzati dall'idea di morire affogati, perché chi muore affogato non può risuscitare. Allora Gesù cosa sta dicendo? Viene gettato nel mare, già potrebbe bastare? No! Perché se lo getti nel mare, questo si affoga, ma poi c'è il rischio che il cadavere viene a galla e quindi lo prendono, lo seppelliscono e risuscita. No, Gesù vuole escludere questa possibilità. Deve essere gettato nel mare con una macina d'asino al collo, in modo che non emerga più. Sono parole tremende. Gesù dice, se te, nessuno obbliga a seguire Gesù. Nessuno viene obbligato a seguirlo Gesù. Però Gesù dice, se tu, che ti fai chiamare mio seguace, che ti fai chiamare cristiano, se col tuo comportamento sei di scandalo per quelli che avrebbero creduto in me, io, e questo è il risultato delle parole, io non ti voglio vedere né su questa vita né nell'altra vita. Sono parole veramente tremende. Poi Gesù dà l'antidoto a questo scandalo, quindi le parole sono chiare. Se, ripeto, non siamo obbligati a seguire Gesù, però se ci diciamo cristiani non possiamo scandalizzare gli altri, non solo con la nostra vanità, con la nostra ambizione, con il nostro egoismo, con la nostra avarizia, con l'incapacità di concedere il perdono. Quindi Gesù dice, se siete di scandalo, anche per uno solo di questi, sparite, non vi voglio vedere, né di qui né di là. Ripeto, Gesù, che con i peccatori è di una tenerezza incredibile, con i suoi è di una durezza spietata. E non è finita, adesso ci dà il rimedio, ma il rimedio non è che sia tanto per la quale, dice, e se ti scandalizza, cioè d'inciampo, prima ha detto, se tu sei d'inciampo per gli altri, non ti voglio, però, guarda, se quello che a te ti fa inciampare nel mio seguimento, è la mano cos'è? La mano indica l'azione. Gesù, e qui l'evangelista Urba usa un verbo imperativo, tagliala. Sono parole tremende. Se la tua mano, cioè l'azione che compi, ti è d'inciampo, ti fa cadere, tagliala. Oh, sia chiaro che tutto il linguaggio figurato. Non fate come Origene, sapete Origene, era un fervente cristiano, aveva appena 18 anni, quando lesse queste parole del Vangelo di Matteo, quando Gesù diceva c'è chi è nato eunuco e c'è chi si è fatto da sé in vista del regno dei cieli, Origene nell'entusiasmo dei suoi 18 anni è andato in cucina, ha preso il coltello da cucina e si è tagliato. Quando ha girato pagine si è accorto che Gesù parlava per immagini in maniera figurata e ormai era troppo tardi. Quindi è chiaro che è un linguaggio, non è che va preso alla lettera. Il significato sì, ma le immagini no. E se chiedi in campo, ti scandalizza la tua mano, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che con le due mani andare nella Ghenna, nel fuoco inestinguibile. Allora vediamo un po' di capire, perché ha fatto tanta confusione in passato questo termine Ghenna, che cos'è. Quindi Gesù dice, se chiedi in ciampo la tua azione, tagliala, anche se dolorosa, perché è meglio entrare monco nella pienezza della vita, e ricordate che vita, nella lingua greca, si scrive in due maniere, una, bios, bios indica la vita biologica che ha un inizio e poi una fine. L'altra invece è zoe, è la vita che dura per sempre. Quando a noi ci muore la parte biologica, questa continua a vivere. E qui Gesù sta parlando di questa. Quindi entrare monco nella vita che con le due mani andare nella Ghenna. Cos'è questa Ghenna? Allora, in ebraico ghe, ben, adesso lo spiego, non spaventate, inom, ghe significa valle, ben figli, inom il nome di una persona, quindi Ghenna significa la valle dei figli di Inom. Che cos'è questa Ghenna? È un profondo burone a sud della cittadella di Gerusalemme, c'è ancora oggi questa Ghenna, che in passato veniva adoperata per i sacrifici a una divinità pagana che si chiamava Moloch, che gradiva particolarmente i figli maschi arrosto, quindi c'erano questi forni crematori, dove non, noi oggi ci farà brividire, ma a quell'epoca la mortalità infantile era, se faceva un figlio dopo l'altro, tanti morivano, un figlio non aveva tutta questa importanza. Però il figlio maschio sì, perché le femmine non le gradiva Moloch. Allora, quando una persona doveva intraprendere qualcosa di particolare, di importante, prendeva questo bambino, andava in questa valle, c'erano, si trovano ancora i resti, questi forni crematori, e gettava il figlio. Non c'è stato niente da fare, i profeti suonavano contro questo culto, non tanto perché ammazzassero i figli, ma quanto perché era un culto a una divinità pagana, niente da fare. Quando c'è stata la riforma religiosa, un re Giosia, questa valle ebbe l'intuizione di trasformarla nell'immondezzaio di Gerusalemme. Gerusalemme era una città per quel tempo popolosa, sui 40-50 mila abitanti. In occasione delle tre grandi feste di pellegrinaggio annuali, la popolazione triplicava, quindi si arrivava a 150, a volte 200 mila persone, e quindi era una città che produceva tanti rifiuti. Tutti i rifiuti venivano buttati in questa valle, diventata l'immondezzaio, e non sono andati più a offrire i sacrifici al dio Moloch. Perché? Per non contaminarsi con l'impurità dell'immondizia. Come si faceva a smaltire questa immondizia? Dando fuoco. Allora, in questa valle c'era un fuoco continuo, perché tutti i giorni da Gerusalemme arrivavano questi rifiuti, venivano gettati nella valle, e quindi il fuoco ardeva per sempre. Allora qui ecco perché Gesù parla nella Genna, nel fuoco inestinguibile. Gesù ci sta dicendo, se l'azione che tu determina la tua vita, piedi in ciampo, tagliala, è meglio per te entrare monco nella pienezza della vita, piuttosto che con due mani finire nella montezza, cioè la fine di tutto. Dopo la mano, Gesù passa al piede, se la mano è l'azione, il piede è il cammino, la condotta, e se il tuo piede ti scandalizza, o ti piedi in ciampo, taglialo, è meglio per te entrare zoppo nella vita, che con i due piedi essere gettato nella Genna. Questa volta Gesù è ancora più duro. Mentre prima aveva detto con due mani andare nella Genna, questa volta vieni gettato, quindi usa proprio come un'immondezza. Per Gesù, chi è di scandalo per gli altri col suo comportamento è mondezza, non vale assolutamente niente. Merita di finire nell'immondezzaio. L'ultimo, e se il tuo occhio, allora abbiamo visto la mano significa l'azione, il piede, la condotta, il cammino che ha intrapreso, l'occhio è il criterio, quello che determina i valori della vita. Se il tuo criterio di valori della vita ti è d'inciampo, ti scandalizza, cavolo, è meglio per te entrare con un solo occhio. E qui, se prima per due volte Gesù ha parlato della Zoe, la vita per sempre, adesso invece parla di regno di Dio. Allora significa che le due cose sono equivalenti. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella Genna. Per entrare nel regno di Dio, Gesù aveva messo come condizione la conversione. Il verbo convertire, l'abbiamo già detto altre volte, ma lo ripetiamo per le persone nuove, nella lingua greca si scrive in due maniere. Una è la conversione religiosa, il ritornare a Dio, quindi ritornare al Tempio, alle preghiere, alle pratiche religiose. Gli evangelisti evitano accuratamente di usare questo termine, perché con Gesù Dio si è fatto uomo, allora non c'è più da andare verso Lui, ma con Lui e come Lui andare verso gli altri. Ecco che adoperano il verbo convertire, che indica un cambio di atteggiamento, un cambio di comportamento. Questo permette di entrare nel regno di Dio. Regno di Dio cosa significa? Purtroppo in italiano non abbiamo l'equivalente per tradurre il termine greco. In greco regno, quando scrivo parole greche perché sono conosciute, non si spaventi nessuno, Basileia, il termine più vicino che conosciamo è il basilico, la basilica. La Basileia significa non il regno nel senso di estensione geografica, ma l'attività del re. Il termine più adatto, nelle altre lingue lo fanno, in Italia non c'è possibile farlo, il termine più adatto per tradurre questo termine greco Basileia sarebbe in italiano governo, ma con l'aria che tira in Italia sui governi, che ha un significato completamente negativo, non è possibile. Comunque, Dio che si comporta come un re, non un re che chiede obbedienza ai suoi, ma un re che si occupa e si preoccupa della vita e della felicità dei suoi. Quindi è meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio, che con due occhi essere gettato nella Genna. E qui Gesù, citando il profeta Isaia, dichiara che, attento, non c'è scampo se finisci nella Genna, perché dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. L'immagine è contraddittoria, perché se c'è il verme che non muore non ci può essere il fuoco, perché il fuoco brucia il verme. Perché Gesù parla con questo paradosso? Il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Gesù si sta rifacendo ai due modi con i quali si distruggevano i cadaveri. Uno era la putrefazione, ecco il verme che non muore, quindi il verme che non muore, attento, te consuma tutto, 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 non muore lui. L'altro era la cremazione, viene incenerito tutto, tutto. Nell'immagine, quello che continua a vivere per Gesù, sono il verme e il fuoco e non l'uomo che viene distrutto. Non si descrive pertanto, per questo è importante vedere quello che ci dice l'Evangelista, una pena eterna, ma una distruzione totale, definitiva dell'uomo. È la fine di tutto. È quello che poi nel Nuovo Testamento verrà espresso con l'espressione, lasciamo la Zoe, quando nel libro dell'Apocalisse si parla di morte seconda. Che cosa significa morte, morte seconda? Quante volte si muore? C'è una morte alla quale tutti andiamo incontro, è la parte biologica. Questa ha avuto un inizio, una sua crescita, il suo declino e arriva al disfacimento totale. Quindi questa è la prima morte. La prima morte è quella parte biologica. Ma c'è, abbiamo in noi una vita di una qualità tale, quella che si chiama Zoe, che non è legata e dipende dalla bios, continua a esistere. Quindi, sapete, ogni giorno ci muoiono milioni di cellule, non ce ne accorgiamo, arriverà il giorno in cui tutte le cellule che compongono la nostra vita cessano, noi non ne faremo l'esperienza, questa è la garanzia che ci dà Gesù. Ma c'è il rischio, è un rischio, non lo sappiamo, è un monito che Gesù fa, che quando arriva la morte biologica, non trova niente. Non c'è. Perché? Le scelte negative, l'egoismo di una persona che è vissuta soltanto per sé, non ha fatto sviluppare questa Zoe. Qual è la differenza tra la bios e la Zoe? La bios è la vita che per crescere deve essere nutrita. È chiaro, fin da piccoli per farci crescere ci devono nutrire. La Zoe è la vita che per crescere deve nutrire. Allora, nella nostra vita ci vuole questo equilibrio. Dobbiamo essere nutriti, ci dobbiamo nutrire, ma anche dobbiamo noi nutrire gli altri, farci alimento per gli altri. Una persona che pensa soltanto a nutrire se stessa e non a nutrire gli altri è una persona che alimenta la bios, ma non la Zoe. Quindi, quando arriva la morte biologica, Zoe non c'è, è la fine di tutto. Qui l'Evangelista, qui Gesù lo sta dicendo in un'altra maniera con questo della Genna dove il verme non muore e il fuoco non si distrugge. E poi conclude Gesù, ciascuno infatti sarà salato col fuoco. Il sale, nell'antichità il sale era quello che conservava gli alimenti, quando non c'erano i frigoriferi gli alimenti si mettevano tutti sotto sale. Nell'antichità, al tempo di Gesù, il sale era un alimento preziosissimo, costosissimo, e aveva il valore figurato di quello che rendeva per sempre valido qualcosa. Quando stipulavano, per esempio, un documento, si spargeva sopra del sale per indicare questo documento ha validità per sempre. Allora, il sale è immagine di quello che è fedele, di quello che è valido. Gesù dice, ciascuno infatti sarà salato col fuoco. Il fuoco cos'è? È quello che purifica gli elementi negativi. Allora Gesù, dopo aver dato questo monito, dice attenti, voi non siete i giudici, i controllori della vita spirituale o cristiana degli altri. A nessuno di noi è dato da indagare sulla vita e sulla crescita degli altri. Ognuno, ecco perché Gesù dice, ciascuno si salerà col fuoco. Gesù invita ad avere una autodisciplina che consenta di eliminare quelle scorie che, se accolte, ci fanno diventare di inciampo nella nostra vita e di inciampo con gli altri. Quindi nessuno si permetta di giudicare, di controllare, di condizionare la vita dell'altro, ma ognuno sia responsabile della propria vita. E conclude Gesù, concludiamo anche noi la prima parte, buono il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi e state pace gli uni con gli altri. e naturalmente il sale è una cosa buona, ma se il sale è insipido, diventa sciapo, non c'è più maniera di dargli il suo valore. Allora, le ultime parole di Gesù sono queste: se la vostra fedeltà a me e al mio messaggio è solo apparente, quindi il sale insipido è un sale che conserva il suo aspetto, ma non sala, è solo apparenza. Sono parole tremende di Gesù. Apparentemente potete sembrare dei seguaci di Gesù, perché apparentemente vivete una vita di fede, ma in realtà non lo siete, anzi perché siete di scandalo. Allora dice Gesù, buono il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi, quindi se ciascuno mantiene la propria fedeltà, rinunciando alle ambizioni, alla vanità, alla preminenza e al predominio, non ci saranno cause di divisioni nella comunità. Ecco perché Gesù dice, è stato in pace gli uni con gli altri. La fedeltà di tutti al messaggio manterrà la pace nella comunità, perché, e questa è un'esperienza che tutti fanno, una comunità di persone che vanno d'amore, d'accordo, quando è che nascono i problemi e quando è che incomincia a dividersi? Quando nella comunità uno pretende di essere la guida, pretende di essere il capo. Uno pretende di essere al di sopra degli altri. E allora, se te vuoi fare il capo, è perché non lo faccio io? Se lo faccio io, perché non lo fa l'altro? Incomincia il dissidio, incomincia la divisione e la comunità è morta. Tra 15 minuti per la seconda parte. Grazie a voi.